vi invito a prendere il primo versetto. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, a voi grazia e pace. Allora, uno comincia questa lettura, no? E dice, ma cosa vuol dire questa frase? Noi ci aspettiamo e siamo abituati a queste frasi, perché una lettera come comincia? In genere. Caro, no? E poi subito dopo rendiamo sempre grazie a Dio, una lettera comincia con un'espressione di riconoscenza normalmente, no? Voi scrivete caro, sono contento di avere questa occasione, no? Perché è tanto che non ci sentiamo, comincia con un tono, diciamo, di positività, di gratitudine, no? Non cominciate subito con un accidente o una critica, no? Se no uno non la legge neanche, la chiude, anzi forse la legge è più incuriosito. Poi magari nel corso della lettera, dopo che ci sono stati un po' di preamboli che dicono una relazione che si deve ristabilire dopo un certo tempo, allora magari uno può fare un'osservazione, un'altra, dire ma insomma ti sei fatto più vivo, però insomma, allora si possono anche dire le cose, poi la conclusione com'è? Vai in tasca, no? La conclusione è recuperiamo un saluto, che è un saluto di benedizione, di augurio. Noi li chiamiamo auguri, nella Bibbia auguri non esiste, perché auguri è un termine pagano. Esiste la benedizione, esiste il Signore che benedica, esiste la pace sia con te e via dicendo. Bene? Poi sarebbe bello che ci riabituassimo anche a questo modo, perché noi per esempio, non so, per il compleanno facciamo gli auguri, ma sapete cosa vuol dire auguri? E chi erano gli auguri che facevano queste dali? Sono delle pratiche, diciamo, di cui, come dire, di tipo magico, pseudo tale, nelle quali si presume di comprendere quello che è occulto, quello che c'è nascosto attraverso delle tecniche. Conoscere la volontà degli dèi attraverso l'augurio allora è come una sorta di ottativo che ti possano andare bene le cose, perché la fortuna è buona accanto a te, perché la sorte, i cristiani non hanno mai inteso salutarsi così, perché hanno detto no, che la fortuna, che il Signore ti assista, che Gesù cammini con te, no? Che il Signore ti benedica. Allora anche nelle lettere voi trovate, d'altra parte, questi saluti delle lettere non sono recuperati anche dalla liturgia, pensate che le formule di saluto iniziale, il Signore sia con voi, la pace, la carità e la fede di Dio nostro Padre, di Gesù Cristo, no? Oppure grazie a voi e pace, come qui, sono le formule liturgiche di saluto che aprono le celebrazioni. Lo stesso è il Signore sia con voi nell'intercalare del dialogo appunto tra chi presiede e l'assemblea. Queste cose della liturgia vengono proprio dall'epistolario paolino, dalla modalità con cui le lettere si rivolgono ai loro destinatari. Allora, Paolo, Silvano e Timoteo, vabbè, sono tre nomi, è facile fin qui, no? Chi è Paolo, chi è Silvano, chi è Timoteo? Chi è Paolo un po' lo sappiamo, In altre lettere Paolo dice di sé: Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, ai Romani, per esempio, siccome i Romani avevano un po' di puzza sotto il naso, capisci, perché loro erano una grande chiesa, capisci? Allora Paolo dice: Paolo, Silvano, Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, come dire, oh, sono l'ultimo. Anche lui la cambiava strategia, secondo me. Ma in Tessalonicesi cosa voglio che gli dica? Poveretti, l'avevano abbandonati lì, a metà dell'opera, ha dovuto scappare, non sapeva neanche se questi erano ancora con Gesù o no, che si mette a fare tanta prosopopea. Dice Paolo, punto, non si qualifica né come apostolo né niente, né come capo, però vuole aggiungere Silvano e Timoteo. Perché questo? Silvano, o chiamato altrove Sila, è una grande figura, anche se poi nella nostra considerazione è rimasta marginale. È molto vicino a Paolo nel secondo e terzo viaggio missionario. Nel primo c'è Barnaba, poi Paolo e Barnaba litigano, cioè sono in disaccordo profondo. Barnaba va per conto suo con Marco e Paolo perde Sila o Silvano. E quindi ecco il secondo viaggio, c'è Silvano. Poi scopriamo che c'è anche Timoteo. Timoteo, Silvano è una persona coltissima. Probabilmente è lui l'estensore manuale di certe lettere. Alcune Paolo lo dice. Ecco qui il mio saluto è di mia mano, per esempio, dice ai Romani. Il saluto è di mia mano, perché insomma scrive tutta la lettera, che lui poveretto ci voleva la mano. La lettera la scrive magari un altro, magari più o meno dettata. E Sila, o Silvano, è estensore manuale di questi. A lui, pensate, che è attribuita anche la prima lettera di Pietro, uno scritto che ha un greco raffinatissimo, coltissimo, una delle espressioni letterariamente più alte del Nuovo Testamento. Quindi, questo personaggio che Paolo ha accanto a sé come conforto, in qualche modo anche come sostegno, anche come forse aiuto nel saper porgere meglio la parola, chi lo sa, almeno quella scritta. E poi Timoteo, a lui sono attribuite due lettere del Nuovo Testamento, è un discepolo di Paolo. Nella prima Timoteo gli dice, insomma, io conoscevo tua nonna, tua madre, e ora conosco te. Quindi è un credente che si è formato, ma insomma non sappiamo bene se questo corrisponde all'effettiva successione storica delle cose, ma certamente Timoteo ha conosciuto Paolo da giovane e è rimasto accanto a lui. E pensate che Paolo avrebbe voluto restare a Tessalonica, ma è dovuto scappare, c'è rimasto Timoteo. Capite allora perché questa lettera ha tre nomi? Perché questi non operano come battitori liberi, ma operano insieme. E se uno è dovuto scappare, però è sempre in contatto con l'altro. Timoteo fa la scuola, Tessalonica, Atene, Corinto, Atene, Tessalonica, come latore addirittura di questa lettera e come portatore di notizie. Quindi lui regge il peso di quella comunità in assenza di Paolo, ma con Paolo è continuamente in contatto e in sintonia. E c'è uno spirito di comunione. Poi noi la viviamo così, io sono parroco qui, quell'altro di là, qui c'è mio, là c'è suo, no? E noi siamo stati un po' formati anche con un po' di schemi e categorie che erano così, molto più un tempo di ora, perché la parrocchia accanto sembrava territorio pagano, rispetto se andavi a messa di là non valeva, no? No, esagero, ma insomma ci doveva essere, come dire, anche proprio un controllo, non voglio dire, ma quindi certamente un nostro modo di operare nel ministero della Chiesa non ha certamente favorito una comunione anche ministeriale. Qui noi abbiamo questa, va bene, ora tocca un pochino a voi, questi tre nomi ho dovuto fare io. Alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è il Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Prendiamo su questa parte. La Chiesa. Cosa vuol dire questa parola? Una unione. Non è che pensate questa cosa. Comunità. Allora, ma diciamo così, allora Chiesa vuol dire comunità. La stessa parola, per esempio, la usava il mondo greco per dire l'assemblea del paese o della città. Va bene? I greci erano patiti delle assemblee pubbliche, la democrazia è nata lì. La chiesa era il luogo dove uno poteva dire la sua e in qualche modo intervenire anche per il bene della città. Partecipare a un consiglio comunale potrebbe essere oggi, no? L'assemblea, diciamo, di quelli che un po' contano, ma dove anche il popolo può in qualche modo perlomeno sentire, ascoltare. Ma qui si intende la stessa cosa? È semplicemente il rilievo di un gruppo socialmente, diciamo, rilevante? È questo, chiesa, che sono credenti, certamente credenti in Gesù. Qui di questa chiesa si dice che è in Dio Padre e poi si dice che è nel Signore Gesù Cristo. Che vuol dire in Dio Padre, nel Signore Gesù Cristo? C'è una comunione, ma questa comunione da dove nasce? Allora, se uno, per esempio, si mettesse a cercare un pochino il termine chiesa, vi dico io brevissimamente due o tre cose, va bene? Ecclesia, che è la parola greca da dove viene chiesa, viene da una radice che è kaleo, chiamare. Perché guardate, il fatto che qui ci sia scritto chiesa sulla nostra Bibbia non vuol dire che Paolo abbia detto chiesa. Capite? Paolo ha usato il verbo chiamata, chiamata, ci siete? O il sostantivo? Guardate che è importante questo, perché se io dico chiesa, io dico già l'italiano di qualcosa che viene da chiamata, ma il senso di chiamata l'ho perso. Capite? Per cui voi, per esempio, mi avete detto chiesa, vuol dire unità, comunità, assemblea, possiamo dire anche così, cioè raduno, gente che sta insieme, si potrebbe dire famiglia, ma abbiamo perso il riferimento a una voce che chiama. Nell'uso ebraico ci sono due parole, una è ka'al, viene dall'ebraico kol, che vuol dire voce. Ka'al vuol dire convocazione, vocale, convocare, cioè chiamare insieme. E poi c'è un'altra parola, edà, che indica il riunirsi delle persone, però senza la radice che indica voce. Quando l'Antico Testamento è stato tradotto in greco, per esempio nel secondo secolo avanti Cristo, nei primi capitoli Genesi, Esodo, dove comparivano questa parola, kal si traduceva o ecclesia oppure sinagoghe. Dal Deuteronomio in poi trovate che la parola kal è sempre tradotta con ecclesia e la parola edà è sempre tradotta in greco con sinagoghe. Poi, siccome gli ebrei si sono impadroniti della parola sinagoghe per indicare il loro luogo di culto, sinagoga, che vuol dire portare insieme, synagei, come radunare le pecore, i cristiani hanno preferito ecclesia, che conserva il riferimento a una voce che chiama, che interpella, che convoca. E dice, ma la riunione si la può convocare chiunque. Noi sappiamo che in certi ambiti no. Se c'è, non so, il capo condominio, l'amministratore, eccetera, la convoca lui la riunione. Non è il singolo condomino che dice ora si fa la riunione, no? E magari, non so, un consiglio pastorale o eccetera, o il vescovo che lo convoca, capite? C'è qualcuno che in un certo senso emette una voce a cui gli altri in qualche modo si lasciano convocare. Allora considerate che dentro questa radice c'è il termine vocazione, cioè c'è il fatto che una parola arriva, ma arriva personalmente. Allora noi siamo chiesa cioè convocazione, assemblea, chiamata, perché personalmente abbiamo risposto a questa voce. Capite? Guardate che questa cosa non è da poco, perché dice, ma sai, a chiesa, io sono stato battezzato, certo che sei nella chiesa, ma io sono andato a messa qualche volta, una volta due l'anno, magari ci vado anche la domenica, però se io non ho risposto al Signore personalmente, riscattando quell'andare a messa da quell'abitudine pigra, no? Che mi trascino così, ma ho risposto personalmente al Signore, capite? E senza questo io non sono costituito come Chiesa che è in Dio Padre e in Gesù Cristo. Ci siete fin qui? Ora proviamo a vedere se vi volete un pochino voi, io ho scelto dei brani qui, e in Dio Padre. Che cosa significa questa espressione che è in Dio Padre? E perché in Tessalonicesi Paolo gli parla già di Dio Padre? Qualcuno di voi può provare a prendere il Vangelo di Matteo, capitolo 6. Un altro prende il Vangelo di Giovanni, capitolo 4, 23. Qualcuno di voi che mi aiutate così? Qualcuno invece, un altro ancora, può prendere Giovanni 5, 37. Provate, chi ha preso Matteo 6, 1 all'inizio? Leggi, sì.
State attenti a non trascare la vostra giustizia davanti agli uomini, perché la mirate da loro, altrimenti non c'è ricompensa che voi presso il Padre vostro che ne scende.
Ecco, poi vai il Padre, vedete? E poi c'è al versetto 6 ancora, al versetto 18, un'altra espressione.
Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega al Padre tuo che ne segue. Il Padre tuo che vede nel segreto.
Allora, qui c'è il riferimento, pensate, qui si dice il Padre nostro, poi Gesù spiega, quando pregate dite Padre nostro. Ma pensate che questi tessalonicesi pregano già, sono già, come dire, costituiti in questa relazione con Dio Padre, che si esprime nella preghiera. Molto probabilmente è così. Quindi questa chiesa che è in Dio Padre è costituita dentro questa relazione che poi Matteo dice è nel segreto, è già nel tuo cuore, come qualcosa di personale che lega tutti e fa riconoscere tutti nello stesso Padre, nella stessa relazione. Proviamo ad andare a Giovanni 4, sono brani che conoscete, ma insomma, per dire come ci può aiutare una parola, la parola semplicemente Padre, no? A arricchire un po' il nostro sguardo sul testo. Prendete Giovanni 4, 23. 5 un altro. Qualcuno ha cercato 4? È Gesù con la Samaritana. Allora qui il Padre vuole adorare, adorare vuol dire, in italiano ci dà l'idea che ci mettiamo in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento, invece adorare, proskineo, vuol dire mi protendo verso, e quando mi protendo verso qualcuno non ci vado così, ma mi abbasso un po', è il protendersi dell'affetto. Ma quando andate incontro a qualcuno per abbracciarlo, non andate così nella posizione retta, no? Ma ci andate abbassando un po', no? E questo si chiama proskinesis, che poi diventa addirittura l'inchino profondo che fanno gli orientali, davanti, per esempio, alle icone o all'Eucaristia, no? Chi lo propone va sulla terra e si segna. I latini invece avevano un modo forse più affettivamente caldo, adorare. Os oris vuol dire bocca, 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 baciare. L'adorazione esprime l'affetto verso qualcuno, tant'è che noi diciamo adorabile a una persona che, a cui vogliamo bene, no? Non nel senso, diciamo, abusivo del termine che spetterebbe solo a Dio. Allora il padre cerca adoratori, cerca una relazione di figli che lo riconoscono e che vivono questa esperienza filiale, appunto, della sua paternità, come una relazione d'amore, che poi diventa preghiera, che diventa confidenza, anche nel segreto del cuore. Ora questa chiesa dei Tessalonicesi è radicata in queste cose. Proviamo a cercare un altro testo in cui c'è invece, forse l'unico testo che ho trovato, in cui c'è l'espressione il Dio Padre, l'espressione più precisa. Giovanni, scusate, prima lettera di Giovanni 2:24. Prima lettera di Giovanni 2:24. Allora, facciamo ancora qualche minuto e concludiamo. Ecco, in fondo, va bene, sono le ultime delle lettere. 2:24. Sì, che ci è arrivato. Ecco, chi è? Un po' più alta la voce.
Quanto a voi, quello che avete udito dal principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito dal principio, anche voi rimanete nel Figlio e nel Padre.
Ah, nel Padre, vedete, rimanete nel Padre. Questo è un modo di parlare tipico di Giovanni, questo rimanete, rimanete, vi ricordate la vita dei tracci? Rimanete in me come io rimango nel Padre. Ma perché il Figlio rimane nel Padre? Perché lo ascolta, perché continuamente proteso verso di lui. Ciò che io vi dico è perché il Padre l'ha detto a me. Io rimango in lui, allora rimanete in me. Guardate questo testo. Se rimane in voi ciò che avete udito dal principio, ma che significa? La parola e questo principio cos'è? E qui si fa riferimento, probabilmente, a quella parola originaria che ha fondato la fede dei singoli credenti, no? La parola che è l'annuncio di Gesù, ma che a ognuno è arrivato in un modo particolare, no? Noi lo possiamo chiamare vocazione, se non con vocazione non avessimo l'idea sempre dei preti o delle suore, no? Ecco, potremmo usare molto più, in modo anche bello, efficace, questo termine vocazione, che dice la risposta personale di ciascuno alla parola di Dio. Allora, ognuno di noi ha una parola udita in principio. Quando siamo, perché la fede l'abbiamo ereditato da bambini, molti, insomma, penso in quasi tutti i casi, abbiamo avuto un percorso, ma c'è stato un momento nella nostra vita in cui ci siamo sentiti interpellati personalmente dal Signore. E allora dentro di noi è accaduto qualcosa. La nostra vita è cambiata, abbiamo sentito di essere amati, abbiamo cercato di cambiare un po' delle abitudini, poi pian piano abbiamo cominciato anche a ragionare in un altro modo. Quella parola che è all'origine, diciamo, del nostro incontro con Cristo, ecco, se quella parola rimane, noi siamo nel Padre. Sapete che cosa grande è questa qui? Alla fine poi a noi è chiesto una fedeltà a quell'appello di amore che il Signore ci ha fatto in un principio che è l'inizio della nostra fede. della nostra risposta di fede. Allora, vedete che se noi mettiamo assieme questi testi, per carità, io li ho presi non da Prima Tessalonicesi, perché in Prima Tessalonicesi non trovo altro di riferimento a queste espressioni. Poi un'altra cosa, se mai che ve la dico più avanti, non trovo altro. Li ho presi dal Nuovo Testamento, da un aggancio un po' con l'Antico. Allora dico, capite ora che questa chiesa dei Tessalonicesi, che è il mio padre, che vuol dire? Perché chiesa, ma non è che esistevano le chiese, cioè, perché per noi dire chiesa vuol dire ci sono le parrocchie, io, ma lì, e siamo al punto zero di queste cose, capite? Togliete a chiesa l'idea che avete voi, che abbiamo tutti, e dite, quelli che hanno risposto all'appello di Gesù e che vogliono rimanere dentro quella parola, loro rimangono nel Padre e nel Figlio. Grazie a voi e pace. Queste espressioni vi risparmio, visto che il tempo, ma sarebbero due espressioni molto interessanti. Grazie non è San Gennaro, va bene? Ecco, la grazia non è che io accendo un cielo e voglio quella, perché poi io voglio quella cosa e finché non l'ho ottenuta, no? Grazia, certo che vuol dire dono, che vuol dire gratuità, ma è il dono di amore che Dio ci fa come relazione con Lui, gratuita. Insieme a grazia trovate pace. Pieno l'epistolario paolino di questa grazia, tant'è che Paolo dirà ai Romani: la salvezza non viene dalle opere, ma dalla fede, ed è per grazia. Cioè la grazia è il dono di Dio, il suo amore, a cui risponde la fede come accoglienza. Allora la pace che cos'è? Qui ci sarebbero molti testi, non abbiamo tempo. La pace è l'effetto personale che produce tutto questo. Se la grazia è la salvezza, l'amore che mi viene offerto, la pace è quando io questo l'ho ricevuto e diventa possesso stabile della mia vita. Pace allora vuol dire che dentro di me non c'è, diciamo, non ci sono altri occupanti, non ci sono altri padroni. Rispondo a Gesù e al Vangelo, ma devo rispondere anche a quest'altra cosa, perché se no non mi conviene. Se noi non avessimo padroni, come saremmo avanti? Ma ognuno di noi ha queste cose. Io per esempio devo dire una cosa che è secondo verità: se facessi un calcolo che fosse, ma forse non la dico ora così perché posso ferire la persona, no? Posso umiliare, posso fare male, posso non essere capito, magari l'accenno poi la dirò più avanti, magari aspetto un momento buono, questa è una cosa santa. Ma se dico questa cosa non la dico, perché se no mi gioco qualcosa per me, perché questo non mi conviene più. Da parroco questo potrebbe essere, non so, con qualche persona un po' influente, no? Bisogna dire delle cose scomode a volte, no? Come la pensi, potrebbe essere con... E ognuno di noi, vedete, quando uno fa dei conti su questo, è giocato da un altro padrone. Ma guardate che questo poi ha degli elementi anche più sottili, se volete. Per esempio, il non rinunciare mai a un'idea che io mi sono radicato dentro e che è diventato uno stile di vita. Io per esempio sono vegetariano, sono vegano, facevo questi esempi anche alla messa l'altra domenica, no? Allora, ma quando dice che tutto è benedetto da Dio e si prende il rendimento di grazia, eccetera, eccetera, e tutto è mondo e tutto è puro, allora certo, se lo faccio per salute, lo faccio per salute, ma se diventa un'ideologia per cui questo non mangiare certe cose in qualche modo mi dà uno stato di purezza, di superiorità e di cose, ma qui, capite, siamo all'impazzimento, siamo all'idolatria. Qui c'è un padrone che ci domina, che non è il Vangelo, oppure nella politica. Io prima di tutto sono di destra o di sinistra, poi c'è il Vangelo, magari dall'altra parte politica viene qualcosa di buono, ma io non lo riconosco, perché obbedisco a un padrone. La politica militante attiva o il giornalismo militante attivo, quanti sono i padroni? Mica la verità, anche se ci sono dei giornali che si intitolano La Verità. Poi bisognerebbe ricordarsi che magari se sono giornali di destra che si intitolano così, a sinistra c'erano già che si intitolavano male, no? Insomma, La Verità, per dire, no? Ma posso dire di qualunque cosa, capite questo? Allora, insomma, ci congediamo qui. Io la prossima volta vorrei fare in questo modo. Intanto, se prendete questo calendarietto, chi è arrivato dopo, questo foglietto, qui ci sono un po' la prima parte del mio intervento, in modo